Gli incipit di due minuti un libro.
Due minuti un libro.
Carissimi, bentrovati www.dueminutiunlibro.it. Agli amanti dell'avventura segnaliamo Dentro l'Apocalisse, quando tutto è già accaduto, di Lino Milita. Un libro di 450 pagine di puro divertimento. E come uno scrigno medievale ci ritroveremo su più livelli narrativi. Siamo tra la fine dell'era dei combustibili fossili e l'inizio di una nuova glaciazione. Il mondo è picchettato da zone morte e zone acide. Attraverso l'esperienza dei personaggi principali, l'autore ci presenta un mondo distopico in cui tutto sta cambiando e l'umanità viene progressivamente abbandonata dalla speranza, a cui però i protagonisti si aggrappano con forza. La narrazione prende le mosse da un elemento fantascientifico per poi proseguire in maniera verosimile, attraverso riferimenti e processi meccanici, fisici, biologici e tecnologici concreti e tangibili. Grazie ai dialoghi accurati sentiremo fisicamente i personaggi che richiamano uomini realmente esistiti. Anche le mappe stampate in fondo al libro ci aiuteranno ad immedesimarci ancora di più nella storia. Non lasciamoci ingannare però dal titolo Dentro l'Apocalisse, quando tutto è già accaduto, perché Lino Milita intende il termine apocalisse come catastrofe nel significato originario, cioè capovolgimento, riproposizione, offrendo così al lettore una sfumatura meno tragica e più ottimista. Un romanzo dunque ricco e interessante, in cui l'autore dissemina con cura e sapienza elementi tratti dal patrimonio comune, attingendo a culture, lingue e tradizioni di tutto il mondo. Una storia avvincente, minuziosamente descritta, che cala il lettore in una dimensione altra, diversa e incredibilmente sorprendente. Se volete ascoltare l'incipit, leggere un estratto o un'ampia intervista all'autore, andate su dueminutiunlibro.it. Dentro l'Apocalisse, quando tutto è già accaduto, di Lino Milita. Vertigo Edizioni. Dentro l'Apocalisse, quando tutto è già accaduto, di Lino Milita. Vertigo Edizioni. Legge Gianluca Melilli. Capitolo 1. La fine dell'era del carbonio. Primo. La petroliera attraccò nel porto. Lente emersero le paratie. Ecco, iniziano lo scarico. Osserviamolo bene. È l'ultima volta, esclamò Paolo. Ne siamo testimoni. Da oggi questi bidoni di tanfo e ruggine, voraci d'oro nero, non navigheranno più. Cambieremo lavoro. Non piangere, Enrico. Quando il cadavere sarà spiaggiato nelle foci della Loira, ci richiameranno per spolpare i tubi e le lamiere. Pelle e vene. Impiegheremo mesi. In seguito l'asta dividerà le frattaglie tra il mercato unito della Marca d'Aquitania e l'altro a nord di Nantes, nella Marca di Britannia. Sì, ma è lo sguardo più impaurito di me. Certo, Enrico. Prevedo però che ogni squadra di lavoro combatterà contro l'altra. Lo stagno è prosciugato e sapendo che non vi sarà più un dopo, o avremo altri mastodonti da squamare, o ognuno andrà per la sua strada, scarnificando tutto ciò che potrà. Enrico, torcendosi le due lunghe trecce castane che scendevano simmetriche dai lati della nuca fino al petto, rabbrividì, ondeggiando ritmicamente. Calmo, Enrico, respira. Ascolta i tuoi muscoli. Lasciali in riposo. Non dobbiamo cedere. Io, te, tutti. Anche se ci hanno rilasciato da 2 anni, saremo in quarantena per sempre. Non ti lascio solo, abbassando i suoi grandi occhi neri. Sì, lo so, è difficile ogni giorno, d'ogni ora, resistere al richiamo. Sì, dobbiamo aggrapparci a questo verbo che è il nostro veleno. Sembrava avere un senso. Eh sì, lo sapevamo. È finita. No, Enrico, è l'inizio. Quello è il primo cadavere. Ne avremo di lavori. Ci adatteremo, uniti, Da soli invece finiremmo come i nostri ex commilitoni. Non sono pazzi, rispose Vitreo Enrico. È impossibile che lo siano tutti. Non abbiamo una via d'uscita. Il petrolio e il carbone saranno ancora estratti, ma non in quantità tali da poter essere trasportate ovunque. Lo stramaledetto uranio sarà sempre più il perno di tutto. Ancora non riesco a credere che noi si sia usciti indenni dalle radiazioni dopo essere stati per tutto quel tempo laggiù. È semplice. Nell'aggrapparci a vivere l'un con l'altro, controllando la paura per mantenere un legame di fiducia. E proprio oggi dovremmo continuare così per la miseria. Abbiamo lavorato nella mansione di manutentori nelle Ziggurat. Divorare queste carcasse per noi è un gioco. Ce la faremo. Enrico sornione azzannando le sue trecce. E chi ti dice che siamo sani? Hola, voi due! Vi siete presi i posti migliori qui nel terrazzo. Li richiamò Sara, ridendo in assonanza ai suoi capelli corti che addentavano la brezza del tramonto. Enrico, sospirando, «Eccoti! Comincio a essere invidioso. Si allungano più dei miei!» «Figlio mio, questo grigio sarà di color luna a breve!» «Figurati! Sei ritornata più in forma che mai dai tempi del servizio nelle zone acide. Ricordi quando individuavi quelle blatte all'ammoniaca e le polverizzavi una dopo l'altra?» Dai, che ti presto una mia treccia. Avrai qualche anno in più, però ti sei ripresa stando 6 mesi qui con noi. Enrico, guarda i suoi bicipiti. Il nostro capo. Bugiardi, sono una vecchia zattera simile a quel cadavere laggiù e più bianca. Guardò le sue mani e riprese a parlare, osservando le cavallette dei loro colleghi che azzannavano a ondate quel relitto, seguendo la via del puzzo di morto. La solita fregatura. Stavo smontando i pannelli per vendere le paratie interne delle navi, sembrando un criceto mentre raccoglie i rami per edificare una diga, e ora, invece, le userò per costruire lamiere di baracche, rimuginò balbettando. Non riusciva a controllare il tic alle mandibole. Volsero lo sguardo nel lento attracco di quel mastodonte, che ansimando nello sbattere l'immenso scafo dentro il viadotto di aggancio, annaspò d'ultimi sbuffi di fango e vapore, prima di conficcarsi nella voragine. Era il capolinea appositamente scavato tra le rocce e la rena. Reclinando successivamente da un lato verso il tramonto dell'oceano, piallando così la costa, la trasformò in un gigantesco banco di macelleria. Paolo s'accovacciò, scrutando meticoloso il goffo congedo di quest'era. Da una parte all'altra, le squadre della Marca d'Aquitania e quelle della Marca di Britannia, qui, nel distretto di Nantes, succhiarono gli oli, fronteggiandosi per ogni deposito fino all'ultima tanica. Patetica era la seconda fila di quel palco di sanguisughe, disposta nelle schiere della gendarmeria locale, intervallata dagli artigli a misura d'uomo pronti ad attivare gli spartifolla sonici. La smorfia sprezzante d'Enrico anticipò la distensione degli arti, simulando le evoluzioni di un'orca, grazie anche alla sua divisa bianca e nera, in dotazione per la ricerca di pesci di ferro e d'ottano. «Guardateli! Sono bambini travestiti da gladiatori che litigano per una spada di plastica, avendo dietro le governanti con il frustino. È così fiacco il loro scopo! Ogni modulo è già registrato con l'intervallo di prezzo». Ripensando agli eventi di guerra del passato, mormorò: «Non mi guardate con compassione, voi due. Lo so che tutto ciò ha la funzione di renderli uniti per consolidare uno spirito di corpo. Anche per difenderci dagli sguardi dei civili che ci considerano relitti corrosi dalla pazzia e dalla ruggine radioattiva, qui nei fondali degli ultimi giorni che ci rimangono». Sara, annuendo, «è un legame temporaneo, direi, che dura l'attimo di un bisticcio. Se avessimo la facoltà di esigere immediatamente i crediti da quelle taniche, le leccheremmo, sputando poi la lingua nella bilancia del banchista di turno per una carezza d'un buono da spendere». Alzarono le loro mani vuote verso il sole del tramonto. Dondolando quasi impercettibilmente e serrando le mani sotto le ginocchia, Paolo continuò: «Magari potessimo ritornare al nostro corpo di una volta. Così, ben ordinati, indifferenti a un guadagno momentaneo. Osservo triste le maree del passato vicino alla costa. Abbiamo avuto la ricompensa. Sono quasi tutti morti o prossimi alla fine per le radiazioni o per gli acidi. Noi e gli altri sopravvissuti ci aggrappiamo a quel che rimane della nostra mente, resistendo al gorgo che ci chiama ogni secondo. Sara lo interruppe. Eppure ci consideravano pupazzi prossimi alla discarica. Ci permettono di lavorare perché affrontiamo il compito più pericoloso e senza protezione. L'energia costa e quindi, per aver lavorato nelle zone morte, ci ritengono i più adatti. Continuando la cantilena di frasi che rimbombavano nella sua testa, nel ritmo di un diapason interiore avente un eco senza uscita, ripete ancora: «E ci disprezzano! Falliti perché sopravvissuti! Nessuno però vuole ricordare che i nostri compagni nativi risiedono negli alberghi di cura». Sempre più veloce, parlando a voce alta: «Ed è la verità! Ci odiano perché siamo vivi e non credono alla nostra condizione d'essere appesi alle corde dell'abisso». Paolo, fremendo: «Basta, Sara! Non abbiamo una scelta. Manteniamo la dignità, almeno quella del dolore». La mascella tremante di Sara annuì. Enrico si avvicinò per abbracciarlo e lo toccò. Paolo si curvò e in un lampo lo rivoltò, tenendolo tra il vuoto e la ringhiera del terrazzo della torre a forma di gru per la costruzione delle navi, ora in disuso. Sara urlò: «Riprenditi! Torna tra noi! È un ordine!» Le retine di Paolo uscirono dalla fissità, abbassandosi verso Enrico, e contemporaneamente le braccia si mossero in senso inverso, riponendolo per terra. «Enrico!» ansimando in ginocchio. «Non venirmi dietro senza avvertirmi, lo sai che succede!» «Alzatevi!» I loro sguardi si intrecciarono. Enrico ribolliva rabbia nei tendini. Era pronto ad azzannarlo. Paolo annusava l'energia di Enrico per assorbirla nei suoi arti, assumendo la postura di quando era in servizio nelle armate della tranquillità, tratto familiare agli altri due. Sara d'anticipo li abbrancò in gola alzandoli lentamente. Poi, con una voce lenta e tesa come una balestra in carica, disse: «Guardatemi, ero il capo. Ora uno uguale all'altro, di pelle e sangue. Ci tocchiamo, vedete? Nessun attacco. Nessun rilevatore di radiazioni che urla, nessun insetto degli abissi d'ammoniaca, nessuna nuvola acida, alcun attacco delle armate, io e voi, nel tramonto e l'aria. Quelli laggiù sono scarti e noi con loro. Lavorano raccogliendo fantasmi di sorrisi e lamenti oramai disseccati. Aiutiamoci per costruire qualche giorno di vita prima di affondare». Staccò le mani dal loro collo permettendo la respirazione. «Serriamo le mani, pieghiamole verso il nostro petto. Bravi, ora allunghiamole l'un con l'altro e tocchiamoci in cerchio con il dorso delle mani a pugno». Esitanti come un mare di risacche, si avvicinarono e i loro palmi sorrisero. «Se prima comunicavamo con il codice, ora ci tocchiamo. Solo questo ci rimane. Non disperate dell'ultimo relitto spolpato laggiù. Ne abbiamo visti di spazi e di tempi sepolti. Non è difficile morire. Fatelo subito, allora, nell'illusione che sia una scelta». «Paolo, grazie, capo». «Sara, aiutami. Prova ad abbracciarlo, non fuggire». Nella durata di un tempo lungo quanto un continente, Enrico e Paolo si riconobbero e, acquietandosi, si sedettero ad osservare dalla finestra la rivoluzione del sole verso il tramonto, tra le luci pulsanti della nave in movimento nella tastiera del piano d'orizzonte.